sente, sì?
Sì, la sento meglio.
Perfetto. Ma potremmo dire così, con una frase un po' abusata, forse si tratta qui di ridare a Bernini quel che è di Bernini, no? Di restituire una complessità ad un personaggio che forse è stato letto in maniera troppo monocorde finora.
Esattamente questo è il punto, è chiederci se nell'immagine diffusa, accettata e certamente anche vera del grande artista serenamente strumento della Controriforma, del grande artista dei Papi e dei Gesuiti che cambia il volto prima di Roma, poi indirettamente dell'Italia e dell'Europa, creando quello che noi chiameremo il barocco, non ci siano anche delle contraddizioni interne, delle sofferenze, dei conflitti, scusiamo una parola rimossa, non solo dalla vita sociale, ma anche direi dagli studi per certi versi. E io credo che ci siano nelle fonti, soprattutto nella storiografia, nelle biografie, nei testi e nelle opere, una serie di fratture, di crepe che ha bisogno di essere indagata, scandagliata, spiegata, fin qui non lo si è fatto.
Ecco, lei dice che la
Questo è un po'
bottega di
il senso.
Bernini è una bottega che sicuramente fa la storia dell'arte, naturalmente, e Bernini è un personaggio molto consapevole del proprio ruolo artistico, no? Se non ricordo male, ma è anche un grande teatro di libertà.
Sì, è un artista che è consapevole di se stesso e del proprio successo, è un artista che che campa molto a lungo, arriva a 80 anni navigando nelle più importanti corti europee con un'abilità straordinaria, è quello che viene definito dagli studi del Novecento il dittatore artistico di Roma, lo è davvero. L'altra faccia della medaglia è che questo potere non viene usato soltanto per conformarsi, ma viene usato anche per difendere, naturalmente in modi che non sono quelli di oggi e che quindi vanno letti e decrittati, quella che ho provato a chiamare la sovranità dell'artista sulla propria opera, e cioè il fatto che ci siano dei confini precisi oltre i quali il mecenate non poteva andare. Obbedire al mecenate, conformarsi ai suoi voleri, non vuol dire annullarsi completamente. La domanda in fondo è una. Bernini ha dato alla società del suo tempo più di quello che quella società gli chiedeva, più è qualcosa di diverso o semplicemente si è limitato a corrispondere alla domanda che veniva dalla società del suo tempo? Questa è una domanda che si pone Giuliano Briganti negli anni 60, in un momento in cui, mentre Caravaggio veniva avvertito come il grande padre dell'arte moderna, attraverso Velázquez si arriva a Manet all'impressionismo e alle avanguardie, e quindi il padre di un'arte libera, Bernini veniva sentito come il padre dell'Ottocento più conservatore e reazionario. Negli anni 50, insomma, a un Caravaggio comunista, il realismo, la pittura di Guttuso, veniva opposto un Bernini che non lo si diceva in questi termini naturalmente, ma si sentiva come democristiano. Le cose sono un po' diverse. Anche Bernini ha una parte importante nella genealogia del moderno come arte di libertà, con tutte le sue contraddizioni.
E siccome un libro parla poi sempre, per quanto un libro di storia dell'arte, di storia della società, parla sempre alla contemporaneità, che riflessioni ci porta a fare l'indagine che lei ha fatto sulla figura di Bernini, sulla polemica sempre attuale in Italia, il ruolo dell'intellettuale, dell'artista, quanto mai attuale poi nei tempi recentissimi del referendum abbiamo appena passati, no? In cui abbiamo visto vaste, ampie schiere di intellettuali, artisti, eccetera, che sono molto conformati al potere.
Ma naturalmente bisogna sempre stare molto attenti e evitare delle corrispondenze meccaniche, però una cosa è, mi sembra che si possa dire, Norberto Bobbio ha detto una cosa sugli intellettuali che io trovo forse una delle più convincenti che siano state dette nel secondo novecento italiano, quando ha detto gli intellettuali che cosa servono, qual è il loro primo compito, è quello di non lasciare a chi ha il monopolio della forza anche il monopolio della verità. Questo mi sembra una definizione straordinaria. Il potere ha per definizione il monopolio della forza. Gli intellettuali possono e devono provare a non lasciargli anche quello della verità, cioè a dare una declinazione delle cose, del mondo, un racconto, un'analisi, una conoscenza, una critica, la parola chiave è critica, che possa, come dire, alimentare il dissenso. Mi colpisce molto che un nuovo movimento politico fondato in questi giorni si chiama consenso, non mi sarebbe mai venuto in mente, francamente penso che abbia bisogno di dissenso e non di consenso. E da questo punto di vista Bernini, che è un artista che ragiona moltissimo sulla verità, l'opera che scolpisce per se stesso è una grande allegoria della verità scoperta dal tempo, è una verità che non vuole lasciare ai papi, che non vuole lasciare alla storia ufficiale, che non vuole lasciare al potere, rivendica di avere la verità, di dire la verità, di poterlo fare addirittura con una grande statua di marmo scolpita per se stesso, facendosi committente di se stesso. Insomma, senza fare di Bernini un intellettuale contemporaneo, sarebbe semplicemente una sciocchezza. Io credo che però, come al solito, non tanto, diciamo, il passato ci insegna a conoscere il presente, quanto invece il passato lo possiamo comprendere soltanto se abbiamo un forte interesse per il presente. Bloch, Max Bloch, grande storico, diceva: se un storico non ha un vivo interesse per la conoscenza del presente, è meglio che rinunci al nome di storico e che si chiami prezioso, erudito o antiquario. Ecco, io credo che il problema è fare reagire, tenere in tensione il passato e il presente, più che spiegare l'uno con l'altro.